Beh, da quelle esperienze, la razionalità, non avrebbe più dovuto ritenersi automaticamente assimilata alla ragione, alla civiltà. E invece questo essersi arruolati da parte della razionalità a servizio della tirannide, la certezza di avere scientificamente ragione sullo sfondo di un massacro dell'umanità, non ha alimentato nessuna riflessione retrospettiva, nessun pentimento. Michel Serres evoca per le democrazie e per la ragione, no? La rottura morale costituita dalla distruzione di Hiroshima e Nagasaki, apoteosi dell'abilità scientifica e tecnica. Questa accettazione del male tecnologico, a suo parere, ci ha introdotto in una nuova era storica, come la caduta di Troia aveva messo fine all'antica storia greca. Questa rottura avrebbe dovuto essere ripensata, avrebbe richiesto di essere pensata, interpretata, avrebbe dovuto invitare l'umanità a interrogarsi sulla sua potenza, come prevedeva Guardini profeticamente all'inizio del secolo, quando diceva: la vera questione dell'Occidente è la potenza, è il controllo della potenza. Vedete che torna il problema: potenza o ragione, appunto? Il Kratos o il Nomos? E invece non è avvenuto, tranne qualche caso individuale come quello di alcuni fisici americani, tra cui Oppenheimer, no? Direttore del centro di ricerca nucleare di Los Alamos, che rifiutò di lavorare alla bomba H, no? E fu accusato di collusione col comunismo. E poi fu riabilitato, poi solo. Ecco, in questo senso, dice Serres, questa cecità ontologica a proposito di Hiroshima, che fu un funesto epilogo della Seconda Guerra Mondiale, è stato come il sigillo dell'impunità morale della tecnoscienza. Oggi assistiamo allo stesso compromesso e alla stessa cecità. La funzione critica, che dovrebbe essere costitutiva della ragione, non viene messa in atto. La scienza è spontaneamente accreditata di una positività. È sempre abbinata con il bene, il progresso, la luce. E questo sotto l'effetto di un ottimismo ingenuo, ma spesso calcolatore. Così la storia contemporanea ci mostra che oggi, come ieri, la scienza moderna, quando perde la sua capacità critica, si adatta perfettamente ai nuovi fanatismi, alle nuove tirannie, ai nuovi totalitarismi. C'è compatibilità piena tra la tecnoscienza e la barbarie. E vengono portati alcuni esempi che certo fanno pensare, insomma. Nel mondo musulmano le facoltà di scienze sono state le principali fornitrici di militanti fondamentalisti. Sono dati, certo. In Turchia o in Marocco gli uomini di scienza sono spesso in maggioranza nei movimenti integristi più radicali. Alcuni organizzatori di attentati di Hamas in Cisgiordania o a Gaza sono ingegneri. In Israele i giudei ortodossi più intolleranti, tra i quali l'assassino di Rabin, sono spesso dei tecnici informatici di alto livello. La setta giapponese responsabile di un attentato con gas mortale nel metro di Tokyo del 95 contava nei suoi ranghi un numero notevole di scienziati di livello e la setta aveva laboratori con tecnologie di punta, no? Beh, questo non vuol dire che il pensiero scientifico è per essenza malefico. ma accreditare la scienza di una superiorità morale di principio, opponendola per esempio alle religioni costituite, procede da un accecamento insostenibile, appunto. Ma è proprio così che procede il discorso dominante. Non soltanto dispensa la scienza da ogni autocritica, ma si compiace di reinventare dibattiti positivistici dell'Ottocento. La stampa, la televisione, i saggi, le riviste prendono gusto a risuscitare i confronti del tipo Dio di fronte alla scienza, ragione contro la fede, credenza contro razionalità, affermando evidentemente la superiorità del processo scientifico su tutti gli altri, no? E questo impedisce alla tecnoscienza di interrogarsi su se stessa e sulla vacuità ideologica nella quale l'imprigiona il suo autismo. E ritorna, per molti versi, la superstizione scientista. L'atteggiamento di certa scienza assomiglia a volte proprio alla superstizione. Si pensi al famoso appello di Heidelberg, dove alcuni centinaia di scienziati si sono rivolti ai capi di Stato di governo riuniti a Rio nel 92, appello finanziato dai grandi laboratori farmaceutici, che intendeva denunciare, cito, l'emergenza di un'ideologia irrazionale che si oppone al progresso scientifico e industriale e nuoce allo sviluppo economico e sociale. E qui è evidente, no? In realtà, in nome della ricerca, della libertà scientifica, si trattava di rifiutare ogni forma di regolazione etica, ecologica o politica della tecnoscienza, no? Questo rifiuto a priori di ogni limitazione, di ogni confronto, di ogni moratoria imposte alla ricerca, rivela un partito preso che non è lontano dalla superstizione pura e semplice. È significativo, ecco, mi riferisco a cose pubblicate, dico significativo in quel senso lì, un dialogo di Ricoeur con Pierre Changeux, antico presidente del Comitato Nazionale di Etica, autore celebratissimo del famoso libro L'uomo neuronale. Egli rifiuta esplicitamente l'esistenza stessa dello spirito, nell'accezione tradizionale, riconducendo la nozione di persona a un'alchimia neuronale. E quindi riformula il vecchio postulato positivistico, accompagnandolo a una critica delle tradizioni religiose e spirituali. Nel dialogo con Ricoeur esprime in maniera chiara il nocciolo di quel che pensa. Non esiste dell'inconoscibile, ma solo dello sconosciuto. Cioè le questioni umane fondamentali sono solo il prodotto di un'ignoranza provvisoria, una nebbia che un giorno la scienza dissiperà. Quindi non ci sono inquietudini metafisiche, convinzioni etiche, ontologiche che la scienza non possa chiarire. La scienza, ed essa sola, no? E quindi ogni credenza è retrograda, ignorante, superstiziosa. No? Questo ottimismo razionalistico comporta delle conseguenze incalcolabili, perché i concetti stessi di libertà, di scelta, di convinzione, di ogni forma di idealismo, perdono di qualsiasi pertinenza. L'individuo è unicamente rimandato al suo naturalismo biologico, alla sua incapacità di formarsi un giudizio. La razionalità scientifica come modo di conoscenza si vede investito di un magistero che squalifica tutti gli altri. L'anno scorso parlavamo di alcuni autori, posso citare solo qualche piccolo passaggio, delle forme del neodarwinismo, no? Charles Taylor, che conosciamo, cita un sociobiologista americano, Wilson, che ha appunto la pretesa di fondare biologicamente la morale. Cito: le risposte emozionali dell'uomo e le pratiche morali più generali fondate sulle emozioni sono state programmate per selezione naturale nel corso di migliaia di generazioni. No. La neurobiologia non è più a questo punto solo una disciplina scientifica, ma diventa l'antropologia, per non dire un'ideologia, quella dell'uomo macchina, appunto. E Changeux parla anche lui di predisposizioni neuronali all'etica. Oppure il fisicalismo e tutte cose che sappiamo. Ecco, c'è da chiedersi, concludiamo questo allarme, c'è da chiedersi se questa non è la fine di una cultura. Cioè, la domanda che ci si deve porre è se esiste nel totalitarismo della tecnoscienza ancora una cultura scientifica. Nel senso pieno del termine, con tutto ciò che esige di coerenza, di apertura, di responsabilità, di critica, no? Questa razionalità così chiusa della tecnoscienza in realtà si rivolta contro la ragione, di cui diventa la più forte nemica. Ricordate i filosofi della scuola di Francoforte che continuavano le analisi di Max Weber? Dicevano proprio queste robe qui, temevano che la strumentalizzazione e la mitologizzazione della ragione portassero alla sua autodistruzione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Horkheimer e Adorno scrivevano: con l'estensione dell'economia borghese, l'oscuro orizzonte del mito è illuminato dal sole della ragione calcolatrice o strumentale, la cui luce glaciale fa crescere il seme della barbarie. Cioè, dicevano in altre parole, nel momento in cui la ragione rinuncia alla sua funzione critica e diventa una ragione indiscutibile, scientifico, strumentale, tecnica, a servizio di un ordine esistente, l'ordine mercantile nel caso, dicevano già loro, la verità di questa ragione si è volatilizzata. La ricerca della verità è sparita, appunto. In questo senso la razionalità strumentale non realizza l'apoteosi del pensiero, la libertà promessa dai lumi, ma una regressione tanto più pericolosa in quanto si presenta come inattaccabile, come ragione, appunto. Inattaccabile, non curante della ragione critica e democratica, infedele alle promesse dei lumi, la tecnoscienza continua a invocare a suo vantaggio una preminenza intellettuale e morale contro la politica, contro le morali tradizionali, contro le credenze religiose. La tecnoscienza rivendica una libertà di ricerca illimitata. Si obietterà, sapete, in questi anni ce l'hanno detto tante volte, ci sono i comitati etici che poi pongono i limiti, no? Immaginate che portata hanno rispetto a queste cose qui, alcuni impiegati. Comitati etici la cui funzione ufficiale è di controllare questa effervescenza della ricerca e proibire questa o quella applicazione. No, perché i più furbi tra noi dicono: ma la scienza è buona, poi si tratta di vedere l'uso. Dillo al mio nipotino, non a me. Il potere poi ti travolge, la potenza ti domina. Non è che tu fai tutto e poi regoli tutto, chi sei, poverino. C'è da chiedersi se queste procedure etiche dei comitati e dei vari istanze così procedurali di controllo non hanno, ne abbiamo già parlato tante volte, non hanno più la funzione di far da alibi alla fuga in avanti e di abituare l'opinione a innovazioni che essa rifiuterebbe spontaneamente. Del resto è significativo che dentro i comitati etici gli scienziati giocano un ruolo preponderante nei confronti dei moralisti, dei filosofi, dei politici, che giocano un ruolo intimidito. E in un contesto di privatizzazione generalizzata, dove il ruolo dello Stato e della democrazia è sempre meno, la democrazia, queste robe qui non sa neanche dove sono. Che controllo c'è della democrazia su queste robe? Perché certo, alla lunga c'è. Ecco, noi che c'è il popolo. Il potere dei suddetti comitati appare illusorio in questo contesto, perché niente impedisce alla ricerca privata di andare fino in fondo alle sue iniziative, fossero pure folli. Se qualcuno paga. Il diritto l'abbiamo visto a lungo, che si sforza di temperare come può questo attivismo prometeico che si è impadronito dalla biologia, è disarmato. I testi, le direttive, i protocolli, le circolari si moltiplicano, ma la loro portata resta largamente teorica di fronte alla mondializzazione delle reti di ricerca. I poteri delle istituzioni internazionali sono irrisori, si rischia di lasciare campo libero agli argomenti economici e commerciali. Insomma, non sono né l'etica né la morale né la decisione democratica che decidono il dibattito. È il mercato, sostanzialmente il mercato. E si potrebbe dire esso solo. Così si completa il principio di Gabor. Magari possiamo far diventare una barzelletta il principio di Gabor, no? Se non è andata, sarà lui da quel principio di Gabor prima delle fregai del Tod. Si completa così: tutto ciò che è tecnicamente fattibile sarà fatto e tutto ciò che è vendibile sarà realizzato, no? La scelta ultima è quella della legge, dell'offerta, della domanda. Sono questi i dati veri del problema posto, per esempio, dalle biotecnologie, dalla clonazione umana. Un esempio, nell'ottobre del 98, dopo l'annuncio da parte dei media del transfert effettuato da biologi americani del nucleo di un'ovocita di una donna sterile in quello di una donna fertile, prima tappa della clonazione, la presidente del Comitato Etico Europeo denunciava la prevalenza di questa logica mercantile. In pratica, cito, non c'è nessun controllo. Le lobby industriali si sono date da fare perché niente fosse detto, anche a proposito dell'embrione, nel quadro di una legislazione federale. In questo modo il pensiero scientifico rischia di far valere una ragione che non ragiona, che va contro la sua vera natura, una ragione che è tutto il contrario di quella superba definizione del sapere che proponeva Levinas. Il sapere non è sapere di un fatto se non è critico, se non mette in questione, se non risale al di là della sua origine. E Maurice Bellet, sapete, propone di chiamare ecoregno questo imperialismo della ragione mercantile, questo attivismo pervasivo e incontrollato che si sta sostituendo agli antichi progetti umanistici. L'ecoregno designa l'espansione cieca e invasiva dell'economia. un'espansione capace di disfare tutte le costruzioni che imponevano all'uomo una certa idea di uomo. La tecnoscienza, in quest'ottica, non è altro che una dimensione dell'ecoregno. Essa si sviluppa in combinazione stretta con l'ecoregno. È essa che rende possibile l'ecoregno. Così definita, la tecnoscienza è la prigione della ragione. E quindi l'urgenza del momento è quella di liberare la ragione ragionevole, la ragione critica. Liberare la ragione significa riportarla alla sua modestia fondatrice, restituendole la sua capacità di ascolto e di apertura. È ciò che Morin propone sostenendo un principio dialogico tra ragione e credenza. C'è molta più intelligenza con le altre forme di sapere che nella denuncia dell'oscurantismo filosofico o religioso, no? La scienza si costruisce veramente solo allargandosi, in qualche modo al di là di se stessa, contro se stessa. È l'oblio di questa esigenza di allargarsi. Approfitto di una semplificazione razionalista che invece per contraccolpo va a nutrire poi tutta l'efflorescenza di tutto quell'irrazionale di cui dicevamo, dell'esoterico, dei culti magici, dei settarismi manipolatori, di cui è piena la modernità. Cioè, abbiamo scienza e superstizione, per mancanza di ragione, per un'intelligenza rimpicciolita, appunto, no, del mondo. Allora non ci si meraviglia che dei cristiani particolarmente vigili e attenti reclamino contro uno scientismo ottuso una riabilitazione della ragione, e tra questi ci siano molti cristiani, no? E anche in questo caso i papi, come in molte questioni moderne. E sapete che questa è una delle ultime encicliche di Giovanni Paolo II, è Fides et Ratio, no? Ma è la linea di Papa Ratzinger, il famoso discorso di Ratisbona, in fondo aveva questa posta in gioco, dopo a parte le scemate, le strumentalizzazioni, il contesto divampante, e a parte comunque poi il problema del come poi funziona comunque il riferimento alla fede, il dialogo con le altre religioni, ma l'istanza principale di questo papato finora chiaramente è questa, ma lo è stato sempre anche di Ratzinger, la valorizzazione del dialogo tra fede e ragione, no? Allora, questo è il terzo esempio, terzo o quarto, no? Abbiamo esemplificato il senso della speranza, della storia, il senso dell'egualitarismo, il principio di uguaglianza, il principio della ragione. Sì, sì, Anna. Alza un po' la voce così sentono anche in fondo. Però non fatela urlare, perché sta dicendo proprio che è un po' intimidita dalla cosa che sta dicendo, quindi è difficile essere intimiditi e urlare. Se un po' la volta lei.
Allora, la tecnoscienza ha di fronte per limitarla sembrerebbe niente.
Scusa?
la tecnoscienza
sì.
Di cui abbiamo parlato
sembra non lasciarsi limitare da niente, sì, sì.
Ma anche nello stesso tempo proprio non ha, sembrerebbe che non ha neanche di fronte niente, nel senso che la ragione sembrerebbe che abbia bisogno di ridiventare ragionevole per essere fedele alle sue premesse di liberare e liberarci di fronte ai poteri, per esempio quello della tecnoscienza, no? E oltre alla ragione che invece è debole e, no, e ha mancato le sue premesse, c'è spesso, insomma si avverte, una religione che o è ridotta a superstizione oppure è come intimorita nei confronti della scienza, no? Della tecnologia, perché è magari ferma su posizioni retrive, adesso dopo vorrei spiegare, oppure ecco, su posizioni piuttosto retrive. Allora, nei confronti, voglio dire, se la tecnoscienza è un errore macroscopico, appunto da definirlo un totalitarismo, e ha di fronte però una ragione che ha fallito nelle sue promesse, e una religione che è superstizione oppure ha paura della scienza, non lo so, è veramente delicata la questione.
Certo. E allora, per esempio, la linea, facciamo per continuare su questo tono, la linea per esempio cattolica di questo momento è quella di impegnarsi a spremere le qualità ragionevoli della fede, dell'esperienza cristiana, il potenziale antropologico che essa ha, e di spenderlo, e di rifiutare di essere trattata solo come emozione personale o addirittura superstizione, no? Capito? Perché poi in realtà bisognerebbe mettere, secondo me, per quello che capisco di quello che dici te, di quello che capisco io del problema, giustamente tu dici la tecnoscienza, la quale è in qualche maniera una procedura, quindi può farsi passare come senza valori, può farsi passare quasi come una tecnica e basta, deve essere comandata da qualcosa, deve avere di fronte qualcosa, tu dici. Di fronte cos'ha? Abbiamo detto ripetutamente, adesso molto schematizzando la cosa, ha in realtà degli individui preoccupati dei loro diritti o della loro felicità personale, virgolette, e ha dal punto di vista sociale un padrone che è l'economia, e quindi obbedisce al padrone. Che cosa altro potrebbe avere avanti? E non soltanto le religioni. Dovrebbe avere avanti una cultura, delle culture, no? Le quali culture sono quell'elaborazione di ragioni che gli uomini sono capaci di produrre, che dovrebbe essere ciò in cui viene messa la razionalità tecnica scientifica e viene regolata da questo confronto. In realtà questo viene a mancare. Cioè quando si parla di crisi dell'ethos, crisi della morale, si parla proprio di questo mancato spessore antropologico dei rapporti sociali, capito? Che sono ridotti ormai a tecnica e a economia, e l'individuo prende quello che gli piace di più e quello che può comprare, e le ragioni per cui certe cose si dovrebbero fare o non fare, o comprare o non comprare, non sono messe in comune. Facciamo questo esempio che appunto si presta poi a mille distinguo, a mille considerazioni, però detto molto grossolanamente per illustrare il discorso che stai facendo te. Le grandi questioni della morale familiare, della famiglia, diciamo, si tende continuamente a far passare le grandi questioni della differenza di genere, cioè del fatto che è fondativo della famiglia il far riferimento all'essere uomo o all'essere donna, della filiazione in rapporto all'essere uomo o all'essere donna, ai legami di fedeltà come efficaci rispetto alla costruzione culturale della famiglia, culturale antropologica della famiglia, lo si fa passare come si dice una posizione religiosa, che sta a cuore a qualche uomo della religione, magari prendendone anche in giro, perché loro appunto dicono che c'è la battaglia contro la famiglia, contro... Dico, ci vogliono molto distinguo, perché in realtà sull'ethos bisogna lavorare con molta delicatezza, quindi bisogna capire il soggettivismo, bisogna entrare, ma adesso rendo grossolano il discorso per far capire. E allora, per fare un esempio, siccome i figli si possono fare, per esempio, siccome c'è una coppia che per la procreazione assistita mette in cantiere 3 ovuli fecondati, 5, ne usa 1 o 2, gli altri restano lì in frigo, sono comperabili. Allora noi che siamo, io e te Natale, omosessuali, vogliamo un figlio, per esempio, vogliamo un figlio, si va a comperare quella roba là già fecondata, diventa nostro figlio. E alcune leggi lo stanno permettendo. Allora, questo discorso tecnicamente possibile, ok? E che dal punto di vista tecnico hanno continuato a cercare finché sono riusciti a farlo, e riusciranno a fare anche delle cose migliori, anche a riprodurre delle parti del corpo, eccetera, eccetera. Che cosa dovrebbe trovarsi di fronte la tecnoscienza a giudicare? Il diritto, certo, immediatamente, ma più largamente ancora, ci dovrebbe essere un consenso su alcune evidenze etiche circa la famiglia. Sull'importanza dei legami tra uomo e donna, sul figlio che nasca da un uomo e una donna, sull'idea di famiglia. Se non c'è nella cultura comune il consenso attorno a queste, come si dice, a questi tipi di razionalità morale che vengono spese come un fondamento del patto, beh, è chiaro che appunto ci si trova di fronte a queste robe qui, che lo scienziato lo fa. Col diritto gli corrono dietro, adeguandosi appunto al consenso, alle pressioni, non si sa bene che cosa. E le chiese predicano come se predicassero una cosa che è un loro sfizio, no? Cioè, capisci come è in realtà molto complessa la situazione che noi stiamo vivendo, è molto difficile da governare. Le religioni devono giocare il loro ruolo, appunto, importante, cercando disperatamente di far capire che ciò che difendono non è una concezione semplicemente virgolette religiosa, ma la loro concezione religiosa è spendibile nel fondare una civiltà, è un valore antropologico, no? E d'altra parte chi costruisce una civiltà, quindi dal politico allo scienziato, ai genitori, alla coscienza dei genitori, perché uno potrebbe anche dire io non aderisco a queste pratiche, anche se ho il mio desiderio, perché sostengo che in definitiva è meglio procedere per altre vie, per creare le filiazioni, perché poi tutto si gioca su questo, no? È possibile, si può pagare, c'è il singolo che lo vuole e quindi avviene. Quindi sono situazioni, dicevo a Don Patrizio mentre cenavo su una rivista, c'è proprio questa analisi della legislazione belga che è particolarmente avanzata, ma ci arriviamo tutti in Europa su queste robe qui, e fa vedere come nella logica, lui lo mette insieme, dalla logica del divorzio all'aborto, alle libere convivenze, alla legittimazione, è chiaro che sono tutte cose diverse, però lui lo analizza dal punto di vista antropologico, dove di fatto c'è una continua contrattazione interessante sul piano del riconoscimento dei diritti. In realtà, ma non sono neanche sicuro che sia un teologo, non mi pare che sia anche un laico, però non saprei dirlo questo. In realtà sotto c'è un grande processo antropologico che va e lo fa vedere leggendo le leggi del governo belga, dove tutti questi problemi vengono riferiti sempre a dei soggetti che si amano, che si mettono d'accordo su questo. Si esclude assolutamente, ma perfino nei rapporti di filiazione, il riferimento all'essere uomo o donna, non c'entra più niente. Non c'entra più niente l'essere uomo o donna, sono dei soggetti che hanno dei diritti. Questi sono delle fratture culturali di incredibile portata, no? Che non si risolvono, però tu vedi una leggina qui, una leggina qui, una leggina qui, in realtà si arriva a legittimare un costume che ha cambiato il modo di concepire la sessualità stessa, no? E il rapporto tra filiazione e sessualità. Quindi sono proprio cose grosse, 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 grosse. non si sa bene se è un precipizio dal quale non riusciamo a cavarcela, oppure se c'è da fidarsi che l'uomo comunque avverta che... In questo senso il corso dei fidanzati ormai diventa una cosa, a me al prossimo corso dei fidanzati non so, con di lapidi alla foire gaiga di grassi, no? Se si affusa a morire qui che salva un po' la baracca. Non so se tu eri su questa linea di discorso, mi pare di sì, però di te, perché di che me che mi pare di sì, va mia bene.
È come far risorgere oppure costruire ex novo, perché ormai si è andati a fondo, un ethos sociale condiviso, per usare le parole che in questo nostro ambiente si usano spesso. Comunque anche solo il fatto di essere portati, indotti attraverso la catechesi in questo momento così, a prendere coscienza, non trovare la soluzione, benvenisse questa soluzione, insomma, a prendere coscienza che le cose in questione, in gioco, sono queste, e è da parte di ciascuno di noi, perché prima di tutto a livello individuale, ma poi per condividerlo, c'è una volontà buona.
Certo, certo.
Non so, quel poco o meno poco di razionalità, insomma, per venirne fuori dignitosamente così.
Perché d'altra parte il fatto, uno dice, però l'uomo resta uomo, quindi è ragionevole, quindi capirà. Però nello stesso tempo lo vedi che la razionalità è anche un dato storico, in gran parte storico, quindi in qualche maniera non è così semplice, anche se per fortuna, per esempio, è quello che avviene in confronti dell'ambiente, no? Qualcuno di noi già 20-30 anni fa vedeva moltissime cose con spavento, e nessuno pensava che nel giro di 20-30 anni diventasse così diffusa l'attenzione all'ambiente. Va ancora troppo piano probabilmente rispetto alla tecnoscienza, che sta probabilmente compromettendo delle cose che forse non riusciamo più neanche a rimediare. Però cosa avviene? Anche lì avviene che i pericoli che l'uomo intravede per un verso, i desideri buoni che continua a conservare di un bel giardino e così, costituiscano poi un motivo per rifare l'accordo, per rifare la cultura, no? Però sono processi pericolosi e difficili. Anche in questo caso, dice, ci sono tantissimi uomini che hanno fatto un'esperienza buona dell'essere figli, del loro papà, della loro mamma, che si vogliono sposare, e chiaramente appunto c'è tutta una speranza che si rivolge in questa direzione, compresa anche che ci accorgiamo dei pericoli contro i quali si va se... Però appunto è importante avere anche la lucidità di scavare una logica terribile che serpeggia e che ci può veramente fregare, perché non ci accorgiamo, hai capito? Anche perché poi è successo moltissime volte che molte culture sono sparite. Solo che questa rischia di sparire, fa sparire tutto con sé, perché ha un potere che non ha mai avuto nessuna cultura. Se voi immaginate che stiamo, perché mi pare indiscutibile, stiamo cambiando il clima, stiamo compromettendo delle energie enormi di sopravvivenza. Cioè, quale cultura ha mai avuto questo potere? In questo senso fa più paura. Un tempo si poteva dire, vabbè, muore la cultura lì, viene su di là, radioter chi capisce, questo che mi ha capito. Guarda, ma qui, se lo capiscono questi qui hanno in mano delle cose micidiali nel mondo. Del resto, per riferirci, vedi come la politica, poveretta, Ma dobbiamo passare dei mesi a discutere che i tattino fossi frande più, si frande meno. Vedi che la politica non riesce mai a mettere a tema, in qualche maniera, queste grandi questioni antropologiche, che siano dell'ambiente, che siano della famiglia. Queste dovrebbero essere le grandi questioni. Sono costretti a commerciare delle soluzioni di compromesso sui diritti senza poter porre le questioni, perché la cultura non glielo permette. Non glielo permette. Se ci fosse qualcuno, perché qualcuno le capisce queste robe qui,